Nell'inverno del 1888, un vero e proprio inviato speciale della corte imperiale cinese attraversa il Mediterraneo e sbarca a Genova. Parafrasando una frase celebre che può aiutare a ricordarne il nome, potremmo dire che il suo nome è Hong, Xun Hong. Di certo, l'inviato speciale Hong non ha licenza di uccidere e, diversamente da quanto qualcuno in passato ha sospettato, non è neanche una spia. Eppure, la sua storia è ancora oggi in parte avvolta dal mistero. Di lui sappiamo ben poco. Le sue tracce sono inspiegabilmente scomparse dai registri storici ufficiali. Solo gli appunti che egli stesso scrisse durante un viaggio di 2 anni in Europa tra il 1887 e il 1889 lasciano trapelare qualcosa su di lui. Chi è dunque l'inviato Hong? Che cosa ci fa in Europa sul finire dell'Ottocento? Perché soggiorna a lungo in Italia, poi nella penisola scandinava tra Svezia e Norvegia e infine nella penisola iberica tra Portogallo e Spagna? Perché raccoglie meticolosamente informazioni, coordinate geografiche e dati numerici sui paesi che visita? E che cosa lo colpisce durante la permanenza nell'area mediterranea? Sono Federica Casalin, professoressa di letteratura cinese alla Sapienza Università di Roma, e oggi vi farò conoscere la storia di Hong Xun, il più misterioso dei 12 inviati che l'impero Qing seleziona nel 1887 per andare a studiare e osservare il mondo esterno.
Questo è Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo.
Per capire la vicenda di Hong Xun, dobbiamo andare indietro nel tempo di qualche decennio. Verso la metà dell'Ottocento, l'impero cinese si trova ad affrontare una situazione di crisi senza precedenti. Deve infatti resistere simultaneamente a un problema interno devastante e a una minaccia esterna del tutto inattesa. Partiamo dal problema interno. Poco dopo la metà del XIX secolo, la Cina centro-meridionale è devastata dalla cosiddetta rivolta dei Taiping, che lo storico Stephen Platt ha definito la più sanguinosa guerra civile di ogni tempo. A guidarla è un letterato che, dopo aver letto alcuni testi cristiani tradotti in cinese, si è convinto di essere il fratello minore di Gesù e di avere la missione di fondare in terra il Taiping Tianguo, ovvero il regno celeste della grande pace. Secondo alcune stime, in circa 10 anni questa rivolta causa direttamente e indirettamente oltre 19 milioni di morti. Per capirci, morirono più persone che durante la Prima Guerra Mondiale. È facile immaginarne l'impatto destabilizzante sulla società, sull'economia e sulla vita politica dell'impero. Nello stesso periodo, una minaccia esterna colpisce la Cina in modo inaspettato. Si tratta dell'Occidente coloniale, che non solo intende esportare in Cina la propria religione, ma vuole anche realizzare grandi profitti spacciando l'oppio prodotto nelle colonie britanniche. Inutilmente, il commissario straordinario Lin Zexu, incaricato dalla corte cinese di fermare il traffico di droga, nel 1839 invia un messaggio accorato al sovrano d'Inghilterra, la regina Vittoria, scrivendo:
«Ci chiediamo dov'è la vostra coscienza? Ho sentito dire che nel vostro paese il consumo di oppio è severamente vietato e che ciò avviene perché è stato perfettamente compreso il danno che esso arreca. Se non è consentito che esso nuoccia al vostro paese, allora ancor meno voi dovreste consentire che esso possa nuocere ad altri paesi».
I tentativi di resistenza da parte cinese vengono piegati con le cannonate durante le cosiddette guerre dell'oppio, di cui si è già parlato nell'episodio precedente. Da allora, alcuni letterati cominciano a interessarsi allo studio dei paesi stranieri. Per loro conoscere il mondo esterno, da un lato, serve per acquisire nuovi saperi, dall'altro, per rafforzare l'impero e resistere all'aggressione. Nei loro diari, i primi inviati diplomatici cinesi riportano senz'altro molte notizie utili e talvolta curiose sul mondo occidentale. Ma queste informazioni a un certo punto non bastano più e la corte cinese, sul finire degli anni Ottanta, decide che è necessario organizzare delle vere e proprie spedizioni conoscitive. È così che nel 1887 si mettono in viaggio ben 5 delegazioni guidate da letterati con il più alto titolo di studio. diversi paesi dell'area mediterranea sono assegnati a una delegazione capitanata dal nostro Hong, che in circa 2 anni visita l'Italia, la Spagna e il Portogallo, dedicando anche circa 4 mesi alla Svezia e alla Norvegia. Andiamo a vedere che tipo di osservazioni ha riportato. In qualità di osservatore, Hong ha degli obblighi precisi. L'articolo 9 del regolamento per i viaggi ricognitivi d'oltremare stabilisce infatti che è necessario registrare i passi strategici e la disposizione complessiva delle difese, così come anche le distanze, i costumi, la politica, la marina, le fortificazioni, la situazione degli stabilimenti produttivi, lo sviluppo di navi e treni a vapore, di mine marine e munizioni. Questo elenco mette in evidenza 2 cose. La prima è che Hong ha l'obbligo di scrivere un resoconto di viaggio, quindi scrive per dovere, non certo per piacere. La seconda è che deve concentrarsi sulle informazioni di importanza strategica, lasciando eventuali osservazioni personali e di costume in secondo piano. Non deve quindi stupire che il suo Yoli Wenjian Lu, che in italiano suona come registro di cose viste e udite nel viaggio di ricognizione, contenga numerose informazioni sulle vie di comunicazione interna, sulle basi militari per la difesa della costa o ancora sui porti. Quel che sembra interessarlo di più sono i porti, sia quelli commerciali sia quelli militari, e cerca di descriverli al meglio, pur commettendo a volte qualche errore. Provate ad esempio a collocare nello spazio i 3 porti di cui ci parla nel passo seguente.
In Italia ci sono 3 porti commerciali più importanti. A sud di Roma c'è Napoli, a nord-est degli Appennini c'è Brindisi e questo di Genova è il 3º. Altri porti commerciali come Livorno, Savona, Venezia, Messina e via di seguito probabilmente erano fiorenti in passato. Oggi sono in declino e il traffico commerciale è piuttosto ridotto. Fino a tal punto può cambiare la situazione dei trasporti.
L'errore nella collocazione di Brindisi non è l'unico nel diario di Hong, ma bisogna capire che all'epoca, senza carte geografiche dettagliate per l'Europa e senza uno standard per trascrivere i nomi di luoghi stranieri in cinese, sbagliarsi era molto facile. Nel suo viaggio di ricognizione, Hong osserva diverse località del Mediterraneo, concentrandosi soprattutto sull'Italia, il paese in cui rimane più a lungo. Spesso cerca di offrire una prospettiva storica, evidenziando l'andamento degli eventi nel tempo. Ad esempio, parlando di Genova, osserva:
Genova un tempo era conosciuta come una città imponente, in cui si radunavano fianco a fianco migliaia di imbarcazioni e si accumulavano merci di ogni tipo. Era un grande snodo commerciale del Mediterraneo. Giunti all'epoca dei Ming, è decaduta in pochissimo tempo. Nei primi 2 decenni dell'Ottocento c'erano pochissime case abitate, restavano appena gli uffici governativi. Oggi la città è tornata a prosperare come un tempo. Enormi navi militari di ogni paese sono ancorate qui.
Oltre ai porti, lo interessano moltissimo anche le fortificazioni, soprattutto quelle progettate per difendere le città costiere. Un esempio importante è quello di La Spezia, città che il giovane Regno d'Italia considerava un porto di importanza strategica. Hong si dilunga nel descrivere la fitta rete di punti difensivi, sia di costa che di monte, che ha potuto visitare personalmente grazie a un lasciapassare e conclude la lunga descrizione dicendo che
in questa località sono disposte in tutto 17 batterie difensive, ma chi naviga lungo la costa può scorgerne solo 2 o 3. Non si dice forse che i regnanti predispongono dei pericoli per proteggere il paese?
L'ultima frase, apparentemente poco significativa, nasconde in realtà una citazione colta, tratta da un classico dell'antichità, lo I Ching, il classico dei mutamenti. Oltre a dimostrare l'erudizione di Hong, questa frase dimostra implicitamente l'apprezzamento dell'osservatore per la perizia con cui è stata costruita la struttura difensiva del porto di La Spezia. Anche altri inviati partiti nel 1887 con le 5 delegazioni prestano molta attenzione a aspetti simili. Ad esempio, uno degli inviati speciali in Inghilterra e Francia, di nome Kong Zhaoqian, descrive la via di accesso al Mediterraneo per chi arrivava dall'Atlantico.
Sulla costa spagnola c'è un'isola chiamata Gibilterra, che funge da via di accesso al Mar Mediterraneo. Il 24 luglio del 1704 è stata conquistata dall'Inghilterra, mentre un tempo apparteneva alla Spagna ed era un punto strategico di quel paese. Nelle cavità dei Monti Rocciosi, gli inglesi hanno piazzato dei cannoni e usano queste postazioni armate come retroguardia. Le espongono come per venderle al mercato, giusto per darsi delle arie.
Si può intuire da questo passaggio il vissuto in parte un po' critico con cui questi inviati osservavano lo sviluppo tecnologico e soprattutto militare dei paesi occidentali in cui si trovavano a viaggiare. Tutti questi dati sulla difesa e le questioni strategiche potrebbero sembrare tediose, ma non pensate che sia tutto qui. Anche l'inviato apparentemente più distaccato in realtà si lasciava incuriosire, a volte, da abitudini e fatti per lui strani e curiosi. Sentite ad esempio lo stupore del nostro inviato speciale Hong Sun rispetto all'atteggiamento piuttosto aperto di molti europei su argomenti e questioni che in Cina sarebbero stati dei veri e propri tabù.
Da quando sono arrivato in Europa, a forza di informarmi dei divieti e delle usanze, ho imparato che gli occidentali desiderano ardentemente che il numero dei visitatori stranieri aumenti di giorno in giorno e lasciano quindi che essi visitino liberamente il loro paese. Sono così potuto entrare nel Palazzo Reale e ho visitato anche quelle parti dove è severamente proibito l'ingresso. Avevo chiesto al personale di corte di accompagnarmi e così sono arrivato fino negli appartamenti privati della regina, senza che ciò fosse considerato sconveniente.
Se è vero che Hong annota prevalentemente dati numerici e informazioni di carattere strategico, non mancano le note di colore relative a fatti o luoghi sorprendenti che rendono il paesaggio mediterraneo un po' misterioso e esotico.
Nel 1831, nell'angolo nord-orientale del mare della Sicilia si è sollevata una montagna infuocata che è emersa dall'acqua per 169 piedi. Dopo circa 6 mesi, all'improvviso è scomparsa e poco dopo è ricomparsa di nuovo. In estate, nel luglio del 1889, in una notte buia, la nave su cui viaggiavo è passata vicino a questa montagna, a una distanza non superiore a 10 li. Le fiamme rosseggianti erano visibili a occhio nudo, mentre una pioggia di pietre roventi cadeva inabissandosi nel mare. La sua potenza era più feroce di quella del Vesuvio di Napoli.
Hong racconta stupito l'emersione e poi la scomparsa dell'isola Ferdinandea nel 1831. In realtà, stando alle coordinate geografiche, Hong non può aver visto l'isola Ferdinandea del canale di Sicilia, che tra l'altro nel 1889 era sommersa. Si è invece imbattuto, e ci ha così raccontato, l'aspetto spaventoso dell'ultima violenta eruzione di vulcano, iniziata nel 1888, di certo non meno sorprendente. Ma forse la cosa più interessante in assoluto nella vicenda di Hong sta nella quasi scomparsa del suo registro di viaggio dalla memoria storica della Cina. Perché il suo nome manca dai repertori biografici cinesi? Come studiosa appassionata della storia dei rapporti tra la Cina e il cosiddetto Occidente, me lo sono chiesto spesso. E a dire il vero, non ho ancora una risposta certa, ma alcuni indizi ci sono. Per provare a capire, bisogna andare oltre i dettagli materiali, le informazioni strategiche, i noiosissimi dati quantitativi del diario di Hong. Bisogna andare a cercare più in profondità in tutto ciò che Hong Sun ha osservato andando oltre i propri doveri formali. Ad esempio, parlando di istruzione e cultura, arriva ad esclamare:
c'è chi sostiene che i paesi occidentali diano importanza alle questioni militari e sottovalutino la cultura. Ma come si può affermare una cosa simile?
Anche se in modo non sempre così diretto, la testimonianza di Hong Sun, come tante altre dell'epoca, testimonia la sincera curiosità con cui i viaggiatori cinesi di fine Ottocento osservavano i paesi occidentali. Difficilmente si perdevano a puntualizzare le differenze tra i singoli paesi. Puntavano piuttosto a una visione d'insieme da cui ricavare alcuni aspetti importanti che potevano essere preziosi anche per la Cina. Agli occhi di Hong, L'Europa bagnata dal Mediterraneo, culla di civiltà antiche quasi quanto quella cinese, aveva molto da insegnare.
Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo, è un podcast del progetto di ricerca MATCH, The Mediterranean Through Chinese Eyes, finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, Ministero dell'Università e della Ricerca, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani. È a cura di Renata Vinci, musiche di Lorenzo Marcelli. Ringraziamo Simone Pieranni e Lucrezia Marcelli per la consulenza tecnica ed editoriale. Questa puntata è stata scritta da Federica Casalin. Le fonti utilizzate sono riportate nella sinossi.